Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, buonasera e ben ritrovati a un'altra puntata di Jazz e dintorni su ADMR Rock Web Radio. Vi ricordo che potete scaricare l'app che funziona su qualsiasi tipo di smartphone, Android o no, e che potete sostenere la vostra radio preferita con un piccolo contributo. Come? Semplicemente con il tesseramento. Ma tutti i dettagli li trovate sul sito admr-chiari.it. Detto ciò, stasera vorrei fare un ritorno alle origini del mio programma, con alcuni cenni storici sulla nascita del jazz tratto da un libro scritto da Emanuele Nello Puma. Abbiamo parlato di alcune città dove si concentravano gli eventi musicali e di alcuni stili e diramazione del jazz. Ma cominciamo subito con la musica. Primo brano che vi voglio fare ascoltare è Skeleton Jungle della Original Dixieland Band, datato 1918. Nei locali di Harlem, come il Cotton Club, il Lenox o il Connie's Inn, la gente vi si recava più che per ascoltare la musica, per vedere il pubblico nero come si divertiva. In questi locali la musica jazz accompagnava i floor show negri, in cui spesso l'esotismo e l'erotismo si mescolavano per creare intrattenimento e successo. Il prossimo brano è Alexander's Ragtime Band.
Come on! Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the bestest band would am. Honey lamb, come on,
come on along and let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear that Swanee River played in ragtime, come on here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the bestest band would am. Honey lamb, come on along, and let me take you by the hand. Up to the maestro, that man, the leader of the band. If you care to hear that Swanee River, play that ragtime. Come on, Alexander's Ragtime Band is here.
Fu proprio al Cotton Club che consolidò la sua affermazione l'orchestra di Duke Ellington, che si era già esibita in numerosi locali, tra cui il Kentucky. La musica di Duke traeva la sua ispirazione da quella di New Orleans, dalle riviste dei Neri, da quella suonata da Fletcher Anderson e dallo stride piano. Il prossimo brano è Casa Loma Stomp del 1932, registrato al Connie's Inn. Thank you. Presto Duke Ellington si adeguò alle aspettative del pubblico bianco e creò un suo stile diventato poi inconfondibile e raffinato. Per una metà rielaborava temi e ritmi afroamericani, i jungle style, e per l'altra creava atmosfere che fossero consone ed espressive degli stati d'animo particolari. Il successo ottenuto al Cotton Club fu grande e contribuirono a decretarglielo personaggi come Stravinsky, Stokowski, Gershwin, ma anche Whiteman. Ascoltiamo il prossimo brano, che poi è stato il brano che ha identificato Duke Ellington negli anni. Dal 1939 questa è Take a Train. Jazz suonato a New York era più ricercato tecnicamente, faceva più spettacolo ed era più vicino ai gusti raffinati di un pubblico bianco ricco, in cerca di svago e divertimento. Mentre il jazz di Chicago era meno raffinato, più ruvido, ancorato alle proprie radici del blues. Prossimo brano che vi propongo è St. Louis Shuffle di Fletcher Hawkins, registrato nel 1927. Thank you. Ma il blues sopravviveva anche a New York. Certo, si modificò. Anche lì divenne spettacolo. Il repertorio blues di Ma Rainey, di Mamie Smith, di Bessie Smith entusiasmava ancora il pubblico. Il loro modo di presentarsi sulla scena tutto bagliori e luccichii già bastava per far dimenticare la propria povertà ai neri che andavano ad ascoltarli. Prossimo brano è della Original Dixieland Once Theo di Coleman Hawkins. Quelle perle, quegli Strass, smisero di brillare nel 1929, quando la borsa di New York crollò ed iniziò la depressione. Finì il blues, ma finì anche quella che Francis Scott Fitzgerald aveva chiamato l'età del jazz. Prossimo brano è Paid Piper di Shorty Rogers. We'll be right back. Abbiamo parlato della nascita della musica jazz, di New Orleans, di Chicago, di New York. Prossima tappa sarà Kansas City. La storia continua, ma più avanti, nelle prossime puntate. Ascoltiamo l'ultimo brano di questa prima parte. Affidiamo a White Man Stomp di Fletcher Anderson il compito di concludere questa prima parte. Nella seconda parte del programma vorrei parlarvi di come si evolve il jazz in Italia con jazz e jazzisti italiani. Il primo impatto del bop avviene negli anni 50, impatto che darà il via al jazz italiano con personaggi quali Gaslini, Cerri, Cuppini, Volontè, Valdambrini, Intra e molti altri, musicisti che, facendo scuola, gettarono le basi per l'indipendenza del jazz italiano, per la sua originalità e affermazione. La fondazione della rivista Musica Jazz risale addirittura al 1945. Fondata da Testoni con la prestigiosa firma di Polillo, il vero caposcuola della critica jazzistica italiana, Gaslini sarà il primo a scrivere un brano jazz in stile dodecafonico e metterà a punto la poetica della musica totale. Ma andiamo per gradi. Intanto ascoltiamo il prossimo brano. Ascoltiamo Amarcord di Nino Rota con il sestetto di Piana e Valdambrini. Thank you.
il sestetto Piana Valdambrini.
I primi suoni bizzarri vennero ascoltati dalle bande dell'esercito statunitense. Nel 1918 si esibì a Roma l'orchestra GM Europe. Si deve sempre tenere presente il ruolo della banda, non solo nella nascita del jazz, ma fino ad oggi, quando ancora molti jazzisti iniziano il loro percorso, è proprio dalle file delle bande. Fino al secondo dopoguerra, la musica jazz veniva detta sincopata e i primi complessi italiani erano formati da musicisti che erano stati all'estero, come il batterista Arturo Agazzi, che dopo essere stato in Inghilterra nel dopoguerra, tornato in Italia, costituì la sua Syncopated Orchestra, o come il sassofonista Carlo Benzi, che formò l'Ambassador Jazz Band. Con entrambi questi leader collaborò il pianista Gaetano Nervetti. Altri pionieri furono i chitarristi Vittorio Spina e Michele Ortuso e il violinista Cesare Galli. Il prossimo brano in scaletta è Nika's Dream di Gianni Basso Quartet.
Thank you.
La storia del jazz italiano e la sua diffusione si può far iniziare con l'orchestra diretta da Pippo Barzizza, che fece conoscere lo stile swing di cui è un buon esponente Gorny Kramer, direttore d'orchestra, fisarmonicista, contrabbassista e compositore raffinato. Il suonare più strumenti, così come il suonare improvvisando e in gruppi di musicisti differenti, sono caratteristiche del jazz, le quali non si riscontrano nella musica cosiddetta dotta. Andiamo con il prossimo brano, si chiama Quel motivetto che mi piace tanto. L'orchestra è quella di Pippo Barzizza. Attorno all'ottima orchestra di Gorny Kramer operarono molti musicisti che per dovere di cronaca ne citeremo solo alcuni come Baldo Panfili, Nino Impallomeni, Piero Rizza, Tullio Bombiglia, Alberto Semprini, anche lui leader di una sua orchestra, i chitarristi Armando Carrera, Luciano Zuccheri, i batteristi Pippo Starnazza, Claudio Gambarelli e cantanti del calibro di Alberto Labagliati, Natalino Otto, famosi anche nell'ambito della musica leggera, e Armando Travaglioli. Prossimo brano in scaletta è Digga Digga Doo, Tiger Rag Swing, nel 1938, registrato da Alberto Semprini e Gorny Kramer, accompagnati dalla loro orchestra ritmica. Mm-hmm. buoni arrangiatori e jazzisti furono Francesco Ferrari, Franco Moioli e Roberto Nicolosi, che fu il primo a dirigere una serie di incisioni tra il 1946 e il 1948, denominate Jazzisti Italiani. Ancor prima, nel 1938, venne pubblicato il primo libro sul jazz scritto da Giancarlo Testoni ed Ezio Levi. Tutti questi musicisti stanno a dirci che negli anni del dopoguerra vi fu un discreto movimento intorno alla musica swing. Già nell'estate del 1945 si potette ascoltare la prima trasmissione radiofonica sul jazz, intitolata La Galleria del Jazz, e pressoché contemporaneamente venne stampata la prima rivista Musica Jazz, che fra le altre portava la firma del caposcuola della critica jazzistica italiana Arrigo Polillo. Dall'album di Kramer e i suoi solisti ascoltiamo My Lou, uno slow fox registrato a Milano nel 1938. Esempio del continuo perfezionarsi del jazz italiano fu la formazione dell'orchestra di Francesco Ferrari. Inoltre la Roman New Orleans Jazz Band, la Original Lambro Jazz Band e la Milan College Jazz Society, costituitasi a Milano nel 1952. Figura di rilievo fu quella di Eraldo Volonté. Contemporaneamente iniziarono anche le tournée in Italia di molti musicisti americani, come quella del 1949 del grande trombettista Louis Armstrong. Prossimo brano è dell'orchestra Francesco Ferrari, che abbiamo appena parlato, con Invito al ballo, un disco del 1953. Ascolterete lo scricchiolio del vinile, tipico di quegli anni e che ancora oggi ci dà un po' di nostalgia. Tra gli anni 50 e 60 anche il jazz italiano si dimostrò maturo. Si misero in luce strumentisti di grande valore, quali i trombettisti Nuzio Rotondo e Oscar Valdambrini, che assieme al sassofonista Gianni Basso furono i primi a recepire lo stile del bebop. Di Gianni Basso e Oscar Valdambrini ascoltiamo Il Grimmo. Thank you. Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Qui finisce la nostra puntata di Jazz e dintorni, ma la storia continua nelle prossime puntate. Entreremo nel dettaglio di vari musicisti jazz italiani, sempre su ADMR Rock Web Radio, ogni mercoledì in diretta con il sottoscritto. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Giacomo Baroni con il suo nuovo programma, quindi non spegnete la radio, ma continuate ad ascoltarci. Buona serata a tutti e a risentirci alla prossima.